Che io ricordi, questo è il terzo sepolcro di cui si parla nei Vangeli. Vi ricorderete, c'è il sepolcro di Lazzaro, dal quale il Signore tira fuori Lazzaro dalla morte. Lazzaro, vieni fuori. C'è l'altro, il sepolcro santo, dal quale il Signore esce trionfante, vincitore sulla morte, sul peccato, appunto esce risorto. E poi abbiamo questo sepolcro, di cui non si dice assolutamente nulla. Anzi, questa sembra una pagina di un lutto terribile. Vediamo cosa succede. Fermiamoci prima di tutto su Erode. Erode è la personificazione di tanta umanità. Anzi, per essere più precisi, è la personificazione di quella parte di umanità che tutti portiamo dentro di noi, perché ha abbastanza, come possiamo dire, sensibilità, perché Erode sa che Giovanni è uomo giusto e santo, arriva addirittura a vigilare su di lui. Perché poi? Ma perché Giovanni non guarda in faccia niente a nessuno e si procura dei veri nemici. E paradossalmente lui vigila, lo protegge in un qualche modo. È vero che nell'ascoltarlo rimane molto perplesso. È perplesso perché non va al di là del palmo dal naso e soprattutto perché non ha disciplina interiore. Pensa solo, si direbbe oggi in italiano, alla sua bistecca. E però l'evangelista Marco è favoloso per certe pennellate, dice: tuttavia, nonostante tutto questo, lo ascoltava volentieri. Quelle persone che avrebbero, Erode dico, veri valori, e però venne però il giorno propizio. Per chi è propizio questo giorno? Per Erodiade, che lo odia e lo vuole morto. Perché Giovanni è l'unico che si permetta di dire a questo re: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Una volta tanto la Bibbia ci fa capire che la parola di Dio difende il più debole. Il più debole non è Erodiade. Erodiade è una specie di strega. Deve essere anche una donna affascinante, perché chi è il povero diavolo è Filippo, il fratello di Erode. Il resto l'avete visto. Torniamo a Erode. Erode, eccolo qua, senza disciplina, senza spina dorsale, senza consistenza. Sono le creature più pericolose, queste. Perché hanno del buono, per cui ti verrebbe da dire: ma sì, si può con questa persona fare del bene. E poi hanno degli aspetti tenebrosi. Guardate qua, perde le bave. Chiedimi quello che vuoi e te lo darò. Alla fanciulla, la fanciullina che danza in modo abbastanza provocatorio da farlo cadere giù come una pera matura dall'albero, è sua nipote. E però è soprattutto figlia di sua madre. Se la madre è una specie di strega, la figlia è l'apprendista di tale madre. Tant'è, va dalla madre, anzi, Erode non capisce veramente più niente, perché il testo dice che se ne esce con questa frase e poi le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. La figlia esce, va dalla madre: che cosa devo chiedere? La testa di Giovanni il Battista. Per favore, teniamo presente, quest'uomo è in carcere perché ha il coraggio di dire pane al pane e vino al vino, cioè di difendere chi patisce ingiustizia. E in questo momento è il fratello di Erode, Filippo. Secondo, perché viene ucciso? Per l'odio profondo di una donna che, nonostante la sua bellezza, dentro deve essere marcia come un letamaio e ne approfitta. Però in mezzo c'è quest'uomo che perde le bave. Quest'uomo che non ha nessuna dignità. Tant'è, il re si fa triste e l'evangelista, che è preciso come un chirurgo, spiega perché si fa triste. A motivo del giuramento e dei commensali, cioè ha paura di fare una brutta figura, di essere squalificato. Due caratteristiche ancora. La prima, la velocità. Subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portato la testa di Giovanni. Sopra vediamo la ragazza, entra, danza in un modo splendido, uscì, rientra subito di corsa dal re, esce per chiedere alla madre che cosa chiedere e voglio. Pensatevi, una ragazzina davanti a un re, è un re fantoccio, anche per i romani, Erode comanda niente, però i romani, che erano furbi come delle volpi, sapevano mettere i fantocci al posto giusto per non apparire loro, che invece erano quanto mai energici, fin troppo forse. E voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni. Cosa vuol dire? Il male ha una sua forza, ha una sua violenza, sembra travolgere tutto. Capite come questo testo nel racconto ci dice la verità della storia? Potrei tenervi qui ancora un pezzo, perché tutto sommato potremmo fare mille applicazioni. No. Guardiamo la grandezza di Giovanni il Battezzatore, che è tutto d'un pezzo. Cerca il bene e paga di persona. Guardiamo chi era quello là? Gli uomini, gli omuncoli e i quaraquaquà, se non sbaglio, no? Non mi ricordo, credo Sciascia lo faccia dire a qualcuno in una sua opera molto bella, che non me la ricordo manco più il titolo, ma è pieno di quaraquaquà l'umanità. E però Dio è Signore della storia. Perché ci viene dato questo racconto? Perché con la forza che ci viene da Lui, spesso sono i piccoli, non i rodomonti, non i giganti, vi ricordate Davide e Golia, che portano avanti l'umanità, perché sanno lottare per il bene pagando di persona. Dio non li abbandona mai. La nostra fede ha bisogno di capire anche questo. Chiediamo il dono dello Spirito per me e per voi.